Allora, avanti tutto, grazie per questo invito. Se rimaniamo strettamente fedeli al titolo del mio intervento, potremmo erroneamente concludere che Giorgio Spini non fosse propriamente uno storico impegnato nella ricerca storica analitica intorno all'età della Riforma. L'esame attento della sua produzione bibliografica potrebbe finanche avvalorare questa tesi. Lo stesso Giorgio Spini, in occasione di un convegno tenutosi a Torre Pellice nel 1991, ammetteva peraltro che di riforma del secolo XVI me ne sono occupato abbastanza poco. E questo suo occuparsene abbastanza poco era dovuto, in parte perlomeno, al fatto, come egli stesso chiariva in quella conferenza, che soprattutto in Italia si guardava sostanzialmente alla riforma del secolo XVI come un capitolo chiuso, che se ne sta tranquillo, sono parole di Giorgio Spini, nel suo angolo e che a un certo punto della storia sparisce, inabissandosi come chissà come nel pensiero moderno. Sul caso italiano, in particolare, Francesco De Santis aveva pronunciato peraltro quel giudizio tagliente che avrebbe informato il pensiero storiografico di intere generazioni di intellettuali. Cito: «La riforma non poté attecchire fra noi e rimase estranea alla nostra cultura. L'Italia è del Pico e del Pomponazzo, assisa sulle rovine del Medioevo, non poteva chiedere la base del nuovo edificio alla teologia, ma alla scienza, e il suo Lutero fu Niccolò Machiavelli». Non bisogna inoltre dimenticare che gli anni formativi di Giorgio Spini furono quelli di Mussolini e del suo esercito privato di bastonatori e di pistoleri, questa è la prosa di Giorgio Spini, nei quali era praticamente quotidiana la prassi di rovesciare sprecio e insolenze in capo ai protestanti, seguita particolarmente da intellettuali come Domenico Giuliotti, Giovanni Papini, Riccardo Bacchelli, Ardengo Soffici, Emilio Cecchi e Kurt Suckert, non ancora Curzio Malaparte, per il quale Lutero era il villan fottuto, cito, «briaco di Cervogia e di Alterigia». E se a tali manifestazioni sguaiate e volgari di antiprotestantesimo sfacciato aggiungiamo le vessazioni cui gli evangelici italiani erano sottoposti dalla sbirrocrazia di Bocchini, soprattutto dopo le cosiddette inique sanzioni degli anni 30, si comprende come per un giovane di famiglia protestante fosse piuttosto naturale starsene il più possibile alla larga dai temi di storia della riforma del secolo XVI. A partire dal 1933, Giorgio Spini, già versato agli studi storici, faceva comunque abbondantissime divagazioni letterarie seguendo i corsi del grande filologo classico Giorgio Pasquali, e assieme ad amici come Franco Fortini e Giampiero Carocci collaborò con entusiasmo alla riforma letteraria del Novanta, scrivendo articoli impegnati e qualcuno imprudente, ma passato per innocuo sotto al fiuto ammuffito della censura fascista. L'amore per la letteratura fu costante nella vicenda umana e intellettuale di Giorgio Spini. Ma già nel 1934 si comprende come lo storico fiorentino consentisse piuttosto superficialmente alla prassi goliardica e svagata dei suoi compagni di lettere e fosse piuttosto versato alla lettura e alla meditazione della scrittura, ovvero a quella introspezione spirituale che l'avrebbe portato alla riscoperta di Calvino. E tuttavia, la sola lettura della Bibbia e tutta l'introspezione spirituale che vogliamo non portano un giovane protestante sensibile e coltissimo, qual era Giorgio Spini negli anni 30, direttamente ai sacri testi della Riforma del secolo XVI. Nella Strada della Liberazione, intervista autobiografica a cura del figlio Valdo, che è qui presente, Giorgio Spini chiarisce che la sua riscoperta di Calvino si dovette fondamentalmente a due maestri del pensiero protestante, Giuseppe Gangale e Giovanni Mieggi. Gangale, filosofo del nuovo protestantesimo intransigente, costituiva in quegli anni l'argine più granitico alla marea montante di positivismo irridente alla religione come relitto del Medioevo. Intimo amico del Gobetti, questo intellettuale calvinista riproponeva la tesi sismondiana della mancata riforma come fattore della degenerazione morale e civile degli italiani. In altre parole, come scriveva nel volume La rivoluzione protestante, il cattolicesimo è il male d'Italia, giacché ha alimentato e mantenuto il dissidio tra coscienza religiosa e coscienza del cittadino. La polemica con gli idealisti del suo tempo era altrettanto radicale, interpretando in senso religioso il pensiero filosofico di Hegel. Gangale sosteneva che l'idea del grande filosofo tedesco era l'Iddio infinito, onnipotente e totalitario di Calvino, che rigetta la creatura dal peccato oppure la innalza predestinandola alla vita eterna. Questa figura gigantesca di protestante e di antifascista aveva imposto alla intelligenza italiana più impegnata la rivista Conscienzia, che deriva il suo titolo dall'impegno di Lutero a non deponere Conscientiam. Esso era il foglio di riferimento del neocalvinismo intransigente e tuttavia aperto a personalità come Piero Gobetti, Tommaso Fiore, Antonio Banfi, Felice Momigliano e Adriano Tilger. Quando l'esperienza di Conscienza fu chiusa nel 27, Gangale si gettò in un'altra impresa editoriale, e cioè dire la casa editrice Doxa, che pubblicò circa una trentina di volumi di storia, filosofia e qualcuno anche di poesia e di architettura. Il tema centrale ovviamente è la civiltà della riforma, informata di sacerdozio universale dei credenti, etica del lavoro e della responsabilità. Giorgio Spini fu un lettore appassionato di questi volumi, impegnati e difficili. Doxa fu per me, ha scritto lo storico fiorentino, l'irruzione di un fiotto, di un luce nel buio, un po' come la luce che irrompe da profondità misteriose nei quadri di Rembrandt e annuncia l'esistenza di un mondo spirituale del totalmente altro dalla pesante miseria circostante. Fu anche un messaggio di speranza, in un certo modo, o comunque una chiamata a non desistere. Quando Gangale lasciò l'Italia nel 1934, fu pertanto un duro colpo. Ma la gioventù protestante, più impegnata e attenta, trovò il suo eroe nel pastore valdese Giovanni Mieggi. Seguace del pensiero novatore di Karl Barth, e attorno alla sua leadership si coagulò un gruppo cosiddetto della gioventù barthiana, avvinta dall'esempio cristiana di resistenza al nazismo della Chiesa confessata. Ecco chiarito come Giorgio Spini giunse a Calvino e alla riforma del secolo XVI, come problema storiografico e come istanza spirituale, morale, civile e di resistenza alla barbarie del nazifascismo, come peraltro si evince in un suo romanzo giovanile, 1 e 9 per 1000, pubblicato come difensiva al popolo evangelico. Sul numero del novembre-dicembre 1934 di Gioventù Cristiana, la rivista Barthiana, Giorgio Spini traccia, con piglio deciso, un primo disegno interpretativo della civiltà della riforma, sia pure con molte deroghe al metodo storico e molti riferimenti a interventi provvidenziali propri dell'azione divina, e che avrebbe sollevato alcune riserve dalla redazione della rivista stessa. Ma qui è giovanissimo. Successivamente torna ai temi tipici della critica letteraria, alla prosa apologetica e polemica, al romanzo già citato 1 e 9 per 1000, fino a giungere alla cronaca minuta interessantissima della lotta religiosa della Chiesa confessante. Nel 1940 usciva il suo maggiore contributo alla storia dell'eresia filo-luterana a Firenze nel 500, ovvero la biografia su Antonio Brusci. Ma per trovare una organica disamina della riforma del secolo XVI, si dovrà attendere la prima edizione del disegno storico della civiltà italiana e soprattutto il volume di storia moderna del 1965, uscita per i tipi della casa editrice Einaudi. In queste opere la storiografia tradizionale, che collocava nel Rinascimento l'inizio dell'età moderna, tesi cara anche all'amico Chabot, discepolo del Croce, è definitivamente sovvertita. Il suo modello di modernità, ha scritto Giuseppe Recuperati, non coincide con il Rinascimento. Per Spini, un breve, affascinante, ma aristocratico lampo che illumina soprattutto le élite italiane, per lasciare qualche traccia più profonda in un europeo come Erasmo, ma piuttosto con la riforma. Ne conviene con la tesi del Cantimori, il quale faceva coincidere la nascita dell'età moderna con l'esperienza dolorosa degli antitrinitari e dei sociniani. Spini ritiene infatti che la formazione della civiltà moderna sia da rintracciarsi nel cammino dell'Occidente dalle rivoluzioni calviniste del 500 a quelle inglesi del 600 e dall'avvento del liberalismo britannico da una parte, della democrazia americana dall'altra. Spini ritiene inoltre che la riforma del secolo XVI sia quel processo storico compreso come desiderio egualitario degli umili, come attesa religiosa, ma anche come rivendicazione degli umili e degli uomini alla propria individualità. Da essa si affermano le idee di tolleranza e di libertà di coscienza, di religione e di autonomia della politica, che parte notevole ebbero nello sviluppo del pensiero occidentale da Bacone a Hegel, e che furono il motore della lotta condotta in Inghilterra dai puritani del New Model Army. In mezzo sono la nascita del capitalismo, le origini del socialismo, la controriforma che influenzerà negativamente il secolo del barocco, provocando il decadimento morale e politico delle classi dirigenti ed il ruolo marginale dell'Italia rispetto all'Europa. In questo senso mi pare assai condivisibile quanto hanno scritto Massimo Firpo ed Enzo Baldini. Cito: la riforma posta da Spini all'origine del mondo moderno non è tanto quella dei grandi padri cinquecenteschi, delle loro esperienze umane e religiose, delle loro dottrine e delle loro chiese, quanto quella affermata, sì, nel corso delle lotte, delle rivoluzioni e delle guerre attraverso i quali l'identità storica e religiosa del mondo protestante fu difesa e preservata fino a costituire l'ineludibile premessa del dirompente sviluppo civile, politico, economico e culturale dell'Europa atlantica e anglosassone. E questo suo ridiscendere lungo il corso della storia, per quanto tortuoso, pietroso, fangoso e incerto esso sia, come avrebbe scritto Franco Venturi intorno al metodo storico proprio degli studiosi dei movimenti intellettuali e politici, fu certamente una costante nella ricerca storiografica di Giorgio Spini, il quale ha sempre preferito occuparsi, cito, di fatti accaduti davvero e di personaggi con nome e cognome, anziché di ipotesi ingegnose, di fenomeni di lunga durata, oppure di storia con la S minuscola e di fondi di cucina, ovvero di storia quantitativa, di culture materiali, di oscure mitologie contadine o di cultura orale, come egli stesso ha scritto nel volume Cosimo I e l'indipendenza dello Stato Medicea. In una conferenza tenuta a Milano nell'ottobre del 1957, per ricordare la riforma, questa sua cifra concreta e originale di studioso, che intende essere tutto fuorché storico alla page, si rivela fin dalle prime battute. Egli non intendeva commemorare o celebrare la riforma, ma sentiva il dovere di riscoprire il vero messaggio, senza disconoscere tuttavia quanto l'umanità debba a questo evento epocale dell'età moderna. Intendeva cioè riconoscere che si dovesse riconoscere nel modo più aperto e chiaro che i riformatori non furono degli eroi nazionali, né fondatori di stati o creatori di istituzioni politiche, e neppure dei riformatori sociali e tantomeno degli apostoli di una determinata nazione o di una determinata classe sociale. Quantomeno dobbiamo dire che essi non ebbero alcuna intenzione del genere, neppure quando Lutero lanciava l'appello alla nazione germanica, oppure quando Cromwell chiamava i soldati vestiti di rozzo panno dell'esercito delle teste rotonde a battersi contro i cavalieri aristocratici del re. Abbiamo il dovere di prendere gli uomini della riforma, scrive Spini, per quello che essi furono, non già per quello che eventualmente farebbe piacere a noi che essi fossero stati. Essi furono unicamente dei testimoni e banditori di un messaggio religioso che essi non considerarono come un messaggio qualsiasi, sebbene come il messaggio per definizione, l'Evangelo. In questo senso si comprende come gli studi di Giorgio Spini, pur incentrati sul valore dell'eredità protestante nell'autocoscienza dell'Occidente, nella sua identità culturale e politica, come hanno rivelato acutamente Firpo e Baldini, non si sono mai soffermati direttamente sugli albori della riforma, su Lutero e su Calvino, su Zwingli e su Bucero, per indagare invece l'effettivo farsi storia del loro messaggio religioso, sottratto alle astrazioni delle dottrine teologiche e inseguito invece nel suo concreto svolgersi e definirsi tra uomini in carne e ossa, tra aspre polemiche, tra conflitti e scontri reali. Più che storico della riforma del secolo XVI, Giorgio Spini è pertanto storico del fattore protestante nella storia, come peraltro ha giustamente rilevato Emidio Campi. Il contributo del pensiero protestante alla storia della civiltà moderna emerge peraltro evidente in volumi come Autobiografia della Giovane America, barocco e puritani, da utopia a bandiera rossa e soprattutto risorgimento e protestanti, fino al volume postumo Italia di Mussolini e protestanti. In questi saggi si rileva la grandezza della dottrina calvinista, soprattutto nell'opposizione all'assolutismo monarchico che sboccò nella rivoluzione inglese e portò alla costituzione delle prime colonie americane che si abbeveravano, fra gli altri, anche ai sacri testi di italiani come un fiorentino Vermigli o Girolamo Zanchi. Successivamente affronta il tema della cosiddetta riforma della riforma, ovvero i movimenti del pietismo germanico fino al metodismo e al Great Awakening che infiammò le colonie britanniche di America e preparò le ragioni del distacco dalla madrepatria. Successivamente abbiamo il nesso tra risorgimento e missioni protestanti col suo risveglio romantico tutto interiore fino all'avvento della teologia di Karl Barth. Non abbiamo qui il tempo per una disamina più attenta di queste opere che peraltro esulano dal tema strettamente assegnato. Mi pare tuttavia sia emerso in questo discorso, velocemente abbozzato come Giorgio Spini, non fosse storico della riforma del secolo XVI in senso stretto. Certo, ha scritto Giorgio Spini, ho studiato anche io qualche aspetto della riforma e magari della riforma italiana del secolo XVI, però se qualche contributo portato in fatto di storia del protestantesimo lo si trova soprattutto in libri come Autobiografia della Giovane America o Risorgimento e Protestanti. E tuttavia non possiamo certamente non convenire col giudizio espresso da Emilio Campi, ovvero di Spini come il modernista che più di ogni altro ha contribuito con la sua azione culturale a destare nel nostro paese l'interesse e una consapevolezza critica nella considerazione della riforma protestante, ovviamente facendo opera storica e non agiografica. Pensiamo solamente alla partecipazione al comitato di redazione della rivista Archiv für Reformationsgeschichte, all'impresa avviata da Luigi Firpo e Cesare Vasoli, ovvero il Corpus Reformatorum Italicorum, nonché alla presenza preziosa e ultradecennale ai convegni storici su eresia e riforma, con le sue acute analisi, la sicurezza di giudizio e la chiarezza didattico-metodologica dei suoi interventi, che spesso hanno indicato a tanti giovani studiosi la strada giusta da seguire quando non sono stati addirittura all'origine di ricerche di primaria importanza. Mi si consenta infine di ricordare che Giorgio Spini non fu solamente storico della riforma nel senso che abbiamo chiarito, ma anche e soprattutto uomo della riforma, giacché visse e professò con ardente spiritualità cristiana, informata ai principi della sola grazia, della sola scrittura e del sacerdozio universale dei credenti. In quella conferenza del 1958-57, in cui era chiamato a celebrare la riforma, egli lasciò e lascia ancora oggi questo messaggio che merita di essere letto per esteso. Gli uomini della riforma non furono degli avveduti politici o dei lungimiranti rivoluzionari sociali o degli assertori della libertà della cultura. Furono terribilmente ingenui o semplici. Cedettero, credettero che bisognasse cercare per primo il regno dei cieli e che tutto il resto sarebbe stato sopraggiunto. Non esitarono a credere una cosa tanto assurda, a vista umana almeno, che il granello di senape dell'Evangelo potesse crescere sino a diventare albero gigantesco e riparare sotto la sua ombra uccelli di ogni sorta. Noi tutti siamo stati, almeno, più realistici, più astuti, più dotti. Abbiamo cercato il regno di questa terra. La storia ci ha dimostrato che la semplice fede della Riforma era capace di smuovere montagne secolari ed abbattere mura più salde di quelle di Gerico. Ci ha dimostrato viceversa che la nostra sapienza serve soltanto ad innalzare fragili case esposte a crollare al primo addensarsi della tempesta e al primo soffiare di venti avversi. Ancora oggi, a tanta distanza di secoli, il messaggio della Riforma è segno di contraddizione e di salvezza, messaggio di scandalo o di follia, come esso suonò la prima volta in faccia alle potenze coalizzate del pontificato romano, dell'impero di Carlo V, della Banca dei Fugger. Come tanti secoli fa, quel messaggio non ci giunge dall'alto di un trono, né ci viene imposto con schiere di armati o tesori di finanzieri. Ci viene soltanto dalla rotta voce di un umile testimone inerme e solo davanti alle potenze di questo mondo che ci ripete: non posso altrimenti, così Dio mi aiuti. Grazie.